Allora, il titolo del messaggio di oggi era 2 per 1. Naturalmente, quando vi ho dato l'altra settimana il foglietto, 2 per 1 non vi diceva più di tanto. Però oggi, magari guardando proprio questa diapositiva, potete capire che cos'è 2 per 1. 2 sono le orecchie, una è la bocca. Quindi oggi parleremo della comunicazione, parleremo del ascoltare attentamente. Però facciamo un riepilogo. Quali sono i quattro principi biblici fondamentali che riguardano il nostro parlare? Allora abbiamo visto che il primo principio è che Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole. Dio vuole utilizzare le nostre parole affinché possiamo fare molto ma molto bene. Il secondo principio è triste perché il peccato ha radicalmente alterato il nostro rapporto con le parole, creando ferite, confusione e caos. Quindi le parole che ci sono state date per far sentire bene l'altra persona, come Adamo, quando ha detto ad Eva, ossa delle mie ossa e carne delle mie carne, sono state tramutate a causa del nostro peccato e tante volte queste parole accusano, come ha fatto Adamo dopo il peccato, è colpa di lei, è stata lei a darmi da mangiare. E quindi questo crea confusione, caos e dolore. Terzo punto, però in Gesù Cristo troviamo la grazia, che ci provvede di tutto quello che è necessario per parlare come Dio vuole che facciamo. Quindi, nonostante c'è il peccato, in Cristo Gesù noi possiamo utilizzare di nuovo le nostre parole per fare tanto tanto bene. Utilizzare parole di vita e non parole di morte. Abbiamo visto che le parole si dividono in vita e morte, non c'è una via di mezzo. Abbiamo visto anche come le parole influenzano la nostra stessa vita, la nostra fede, il nostro modo di camminare in Cristo Gesù. Quindi è bello capire che in Cristo noi possiamo utilizzare di nuovo le parole con uno scopo originale, quello che Dio aveva creato per far sentire bene gli altri, sentire bene noi stessi e glorificare Dio attraverso il nostro modo di parlare. E quarto punto, quello più pratico, la Bibbia ci insegna in modo semplice e completo come parlare nel modo giusto. Quindi se noi vogliamo parlare nel modo giusto, non dobbiamo andare da specialisti umani, perché tante volte i specialisti umani ti diranno utilizza queste parole anche se tu pensi altro, e questo si chiama bugia. E quindi noi non possiamo parlare nel modo giusto se mentiamo, o se nascondiamo delle cose, o se manipoliamo attraverso le parole, perché una cosa tremenda che fanno in maggior parte le donne, non arrabbiatevi con me, però è la realtà, è la manipolazione. Attraverso la manipolazione noi vogliamo far agli altri quello che noi vogliamo. Vi ricordate quell'esempio che ho detto? Ah, qua starebbe molto molto bene un bel vaso. Vi ricordate questo esempio? Stiamo utilizzando le parole per manipolare e anche queste sono parole di morte. Perché? Perché non c'è sincerità, non c'è schiettezza, non c'è chiarezza. Invece di dire, guarda, mi piacerebbe un vaso qui. E poi si creano confusione perché magari l'altra persona non lo capisce, tu dici, ma io gliel'ho detto. In realtà non hai detto niente. Ed ecco il caos, la confusione e le ferite che vengono fuori dall'utilizzare le parole nel modo sbagliato. Quindi questi sono quattro principi fondamentali che riguardano il nostro parlare. Questa diapositiva che ho trovato proprio ieri su Facebook, riassume abbastanza bene quello che vogliamo parlare oggi. Dice così: alcune persone ascoltano la metà, capiscono un quarto e raccontano il doppio. Alcune persone quindi ascoltano metà, capiscono un quarto e raccontano il doppio. Quanto è vera questa diapositiva? Quante persone quando tu parli ascoltano metà, però riescono a capire solo un quarto, però quando parlano parlano il doppio, dicendo delle cose che non c'entravano niente con l'argomento, o cose che magari tu avevi già chiarito e loro continuano a dire di nuovo le stesse cose. Quindi oggi 2 per 1. Alla radice di molti, ma molti, molti problemi di comunicazione c'è la mancanza di ascoltare. La mancanza d'ascolto. La maggior parte dei problemi di comunicazione fra marito e moglie, fra chiese, fra amici o dappertutto deriva dalla mancanza di ascolto. Non ascoltiamo, non utilizziamo le nostre due orecchie e la nostra una, unica bocca. Quindi, se noi vogliamo migliorare nella comunicazione, la prima cosa non è che parole devo utilizzare, ma preoccupati del tuo modo di ascoltare. Migliora il tuo modo di ascoltare. E arriviamo subito alla prima domanda. Secondo Giacomo 1:19-20, in cosa dobbiamo essere lenti e in cosa dobbiamo essere pronti? Quindi questa era la prima domanda, cosa avete scritto nelle vostre risposte? Benissimo, il versetto infatti era questo, Giacomo 1:19-20 dice: sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Quindi, in cosa dobbiamo essere pronti? Pronti ad ascoltare, cioè veloci ad ascoltare, lenti sia a parlare sia nell'ira. Qui dice delle cose molto molto importanti Giacomo. Infatti guardiamo la struttura di questa frase. Giacomo inizia con dire questo: sappiate questo. Quindi sta dicendo praticamente: prendete nota di quello che vi sto per dire. Fratelli miei carissimi. Fratelli miei carissimi. Ed è interessante, dice: prendete nota di questo. E io vi dico queste cose non per mostrarvi quante cose so o per altro, ma ve le dico perché io vi amo, perché voglio il bene per voi. Quello che vi sto per dire è importante, prendetene nota, ve lo dico per un unico motivo, perché vi amo e so che se voi mettete in pratica questo, tanti problemi, tanta delusione, tanta confusione sparirà dalla vostra vita. Però dovete seguire queste istruzioni. E poi dice che ogni uomo, aperta parentesi, uomo significa essere umano, quindi vale sia per l'uomo sia per la donna, quindi non possiamo scappare. Sia quindi pronto, cioè veloce ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. E scopriremo un po' come possiamo essere pronti ad ascoltare. Mi piace una cosa che diceva il rabbini. I rabbini dicevano questo: se Dio ha voluto darci due orecchie e una sola bocca, è perché forse dobbiamo ascoltare il doppio di quello che parliamo. Per quanti è vera questa cosa? Quanti di noi ascoltano il doppio e parlano la metà? E questo è qualcosa di importante, perché se la scrittura ci dice continuamente di ascoltare, è per un motivo molto importante. E se ci dice di rallentare la nostra lingua, c'è ancora qualcosa di più importante. Quindi in questi versetti Giacomo dice: prendete nota di questo, vi dico queste cose perché vi amo, perché voglio il meglio per voi, quindi ascoltate tanto, parlate di meno e arrabbiatevi di meno. E arriviamo al secondo domanda che vi ho dato. Secondo Proverbi 15:12, cosa non ama il beffardo? Quindi anche questo era molto semplice. Cosa avete scritto? Perfetto, Proverbi 15:12 dice: il beffardo non ama che altri lo riprenda, egli non va dai saggi. Quindi il beffardo è quella persona che non piace ascoltare quello che dicono gli altri, non vuole sentire l'opinione degli altri perché pensa di sapere già tutto. E quando uno pensa di sapere già tutto, tante volte non ascolta. In realtà dimostra di essere proprio un beffardo. Quindi quello che ci sta dicendo qui Proverbi è: vai ad ascoltare e non solo per dire la tua. Perché tante volte quando noi parliamo con le altre persone, non è che siamo andati lì per ascoltare, pensiamo di andare per ascoltare, ma il più delle volte andiamo per dire le nostre ragioni, dire quello che noi vogliamo dire e non per ascoltare attentamente come dice Giacomo. Cioè, ascolta il doppio, parla la metà. No, noi parliamo il triplo a volte e ascoltiamo ancora di meno. Quindi un principio importante nella comunicazione, voglio sottolinearlo perché questi principi fanno sempre, sempre, sempre bene a tutte le persone e a noi. Quindi, e anche a tutte, naturalmente, a tutte le nostre relazioni. In senso, i problemi marito e moglie, la maggior parte arriva dal non ascoltare e dall'utilizzare male le parole. Questo è proprio principio. Un'altra cosa, anche nella Chiesa, le divisioni. Tante divisioni sono state fatte. Perché? Perché non ci si ascolta l'un l'altro. Si viene per parlare e uno dice la sua, uno dice l'altra e nessuno dei due si stanno ascoltando. Il problema non viene risolto e il problema causa la divisione. E questo riguarda anche le amicizie, riguarda qualsiasi relazione che tu abbia, sul lavoro, eccetera. Quindi oggi stiamo imparando che dobbiamo imparare ad ascoltare. E sapete che l'ascolto è una disciplina. È una disciplina. È qualcosa che noi ci dobbiamo disciplinare e che dobbiamo imparare. Vi ricordate quando abbiamo parlato delle discipline? Noi abbiamo preso alcune. Però nella disciplina c'è anche proprio la disciplina dell'ascolto. Perché all'inizio sarai lì che stai ascoltando, ma magari stai anche vagando un po' con la testa. E invece ti devi impegnare a imparare ad ascoltare attentamente e poi vedremo anche perché noi pensiamo di sapere già tutto e quindi, visto che noi pensiamo di sapere già tutto, nemmeno ascoltiamo attentamente. E poi viene la persona e ti dice una cosa e tu dici, ma scusa, ne abbiamo già parlato così tante volte. Eppure siamo sempre punto da capo. Dobbiamo essere pronti ad ascoltare. Ci sono persone che pensano di sapere tutto, perché magari hanno visto un video, oppure letto un libro, o un giornale, e non ascoltano gli altri. E questo è orgoglio. Quante volte ci è capitato di parlare con una persona di un determinato argomento? La persona ha visto un libro, ha letto un giornale, ha visto un video, o qualsiasi altra cosa, e lui, tu parli, non ti ascolta. Continua a dire le cose, tu gli dici una cosa, lui continua nella sua via. Ma questo dimostra innanzitutto orgoglio, perché tu pensi di sapere più dell'altro. Da dove hai preso tu l'informazione? Da dove l'ha presa l'altra persona l'informazione? Valuta, esamina, ascolta attentamente. Cerca di capire quello che la persona ti sta dicendo. Non pensare di saper già tutto perché hai visto un video o hai sentito una predicazione. Tante volte, ah no, questo messaggio della Bibbia, questa predica non l'ascolto perché l'ho già sentita. Ho già sentito un predicatore che ha predicato su questo passo, quindi non ascolto. E questo è orgoglio. È orgoglio. E specialmente quando noi non vogliamo ascoltare gli altri, quando ci danno delle spiegazioni. E qua possiamo parlare di Bibbia, ma possiamo parlare di economia, di politica, di storia, addirittura di calcio. Addirittura di calcio. Non ascoltiamo gli altri o non diamo l'opportunità all'altro di esprimere o non ascoltiamo esattamente quello che ci sta dicendo. Pensiamo di aver capito a un certo punto l'argomento e quindi non ascoltiamo più. E questo non va bene perché ci fa vivere da beffardi. Conosci qualcuno del genere con cui è proprio impossibile parlare di qualcosa? Che parli, sembra che sa già tutto. No, io ho letto che, io ho visto che, e non ti dà nemmeno l'opportunità. O se tu parli, la persona ti parla sopra. Oggi Dio ci vuole insegnare a utilizzare bene le nostre orecchie. Forse sei proprio tu. Se così devi cambiare ed essere umile, imparando ad ascoltare attentamente. È interessante. Perché una persona che ascolta è una persona umile. Una persona che parla e basta e non ascolta è una persona orgogliosa. Perché? Perché parla pensando di sapere già tutto. Infatti Giacomo, dopo aver dato questa direzione, no, di essere pronti ad ascoltare e lenti di parlare, a un certo punto nella sua lettera inizierà a dire: non siate troppi da far da maestri, così subirete un più grande giudizio. Perché dice questo? Perché tante persone volevano fare i maestri, volevano parlare, ma non erano disposti ad ascoltare le altre persone. E noi non deve essere così, se non siamo delle persone beffarde. E arriviamo alla terza domanda. Secondo Proverbi 12:15, com'è la via dello stolto davanti ai suoi occhi e com'è chi ascolta i consigli? Risposte? Benissimo, Proverbi 12:15 dice esattamente così: la via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Quindi chi è lo stolto, o utilizziamo un termine più moderno, la via dello stupido è dritta ai suoi occhi. Cioè lui pensa di aver sempre ragione, di essere sempre nella giusta direzione. Ma non è così. ma invece chi ascolta i consigli è saggio. Quindi lo stolto o lo stupido è colui che ha avuto la possibilità di conoscere la verità, ma l'ha rifiutata. Pensa di essere quindi nel giusto, ma il saggio, invece, è colui che impara per mettere in pratica, è una persona ricettiva, ascolta i consigli, non rimane nella sua posizione in modo ferreo. A volte noi pensiamo di essere nel giusto e a volte saremo nel giusto. Però tante volte succede che noi pensiamo di essere nel giusto e in realtà siamo in una via completamente sbagliata. A questo punto la nostra umiltà ci salverà. Saremo disposti ad ascoltare pacatamente l'altra persona che parla? Oppure saremo più intenti a difenderci? E una persona che si difende è una persona che non può crescere bene nella propria vita cristiana. E questa è proprio una cosa che deve toccare il nostro cuore, perché noi vogliamo somigliare sempre più a Gesù Cristo, però se noi non siamo persone che ascoltano, disposte a cambiare, a essere trasformate, saremo sempre solo degli stolti. E non deve essere così. Dobbiamo quindi metterci una mano davanti alla bocca ed ascoltare di più quello che Dio vuole dirci anche attraverso gli altri. Quante volte Dio vuole parlarci attraverso le altre persone e noi non le ascoltiamo? Cioè, parliamo di un passo, io penso che quel passo è esattamente così, non mi metto nemmeno in discussione, non ascolto nemmeno attentamente l'altra persona. Perché? Perché sto già pensando alla mia risposta, sto già pensando che io ho ragione, lui ha torto, e quindi ci precludiamo di conoscere la verità. Naturalmente a volte avremo ragione, a volte avremo torto, però se io sono una persona sincera, onesta, che non mi devo difendere, io ascolterò sempre attentamente l'altra persona. Non avrò paura di quello che sta dicendo l'altra persona. E se l'altra persona ha ragione e io ho torto, io cambio. E questo è tante volte che ci fa non ascoltare ma parlare di più, perché vogliamo avere ragione, perché non vogliamo cambiare, non vogliamo ammettere di aver sbagliato fino a quel momento. E quindi non ascoltiamo, cerchiamo di difenderci in qualsiasi modo affinché io abbia ragione e l'altra persona torto. Quarta domanda, secondo Proverbi 18:13, chi risponde prima di aver ascoltato, cosa mostra? Anche qui, Proverbi 18:13 dice, chi risponde prima di aver ascoltato, mostra la sua follia e rimane confuso. Quindi, se tu rispondi prima di aver ascoltato attentamente e tutto quello che l'altra persona ti deve dire, quindi tu gli parli sopra mentre magari quella persona deve finire il discorso, stai dimostrando una follia e stai dimostrando che sei una persona folle, che non vuole veramente capire, che dirà cose non sensate. E rimane poi alla fine anche una persona molto, ma molto confusa. Perché sarai confuso perché non riuscirai a capire quello che la persona diceva. Perché? Perché non sei stato attento. Chi risponde prima di aver ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso. La parola follia nel libro dei Proverbi è peccato. La parola follia è sinonimo di peccato. Quindi chi risponde prima di aver ascoltato mostra il suo peccato e rimane confuso. Perché? Perché chi risponde prima di aver ascoltato mostra il suo peccato perché c'è dell'orgoglio nel suo cuore, perché non ha autocontrollo, perché deve ribattere subito. E questo è veramente un grande problema, proprio nella comunicazione in qualsiasi ambito. Chi risponde senza ascoltato prima mostra il suo peccato e in esso rimarrà. Perché? Perché non ha ascoltato quello che veramente vuole dire l'altra persona. Chi non ascolta dimostra prima cosa, l'ho già detto però lo ripetiamo, dimostra orgoglio, perché pensa di sapere già tutto. Quindi tu sei lì, stai parlando con una persona, qualsiasi argomento biblico o qualsiasi altro, tu sei lì però non lo ascolti attentamente. Perché? Perché tu pensi di sapere già quello che lui vuole dire. Quante volte noi pensiamo di sapere quello che una persona vuole dire prima che questa persona abbia finito tutto il discorso? E cosa facciamo? Già che ci stiamo annoiando, non le ascoltiamo più, pensiamo a come noi dobbiamo rispondere. Questo dimostra orgoglio. Però dimostra anche egocentrismo. È importante ciò che dico io, non quello che dici tu. Quindi sì, stai parlando, però non è che ti ascolto attentamente, perché la cosa più importante è quando io parlerò, quando io dirò le cose. Naturalmente non è questo atteggiamento che facciamo così, però lo dimostriamo. Inoltre dimostra mancanza di autocontrollo, interrompe spesso. Vi è mai capitato che tu parli con una persona e quella persona non ti lascia finire nemmeno una frase? Non sto dicendo che una persona deve fare tutto un sermone, però finire un concetto sì. E il problema è che le persone, tante persone, non ti lasciano finire il concetto e rimangono confuse. Perché? Perché tu non sei arrivato alla fine. Oppure sei tu, naturalmente, che non lasci finire le altre persone e quindi mostri la tua mancanza di autocontrollo. Quindi qui bisogna esaminarci. Perché? Perché è una cosa importante, come ha detto Giacomo. Prendete nota di questo, ve lo dico perché vi amo, perché questo farà bene alla vostra vita. Quindi siate pronti ad ascoltare, lenti a parlare e lenti all'ira. E ancora, chi non ascolta dimostra di non voler capire l'altro. In realtà non ti interessa la verità. Non ti interessa di capire l'altro. Ti interessa di aver ragione, ti interessa di essere nel giusto, ti interessa, e a volte per la paura che l'altro ha ragione, tante volte noi non ascoltiamo. Dimostra di non voler risolvere. Infatti tante chiese, tanti matrimoni, tante amicizie si sono spezzate. Perché? Perché uno parlava, l'altro parlava, nessuno dei due si ascoltava e non si è mai riuscito a capire qual era il reale problema. E quindi ci sono state divisioni in ogni ambito. Dimostra un'autodifesa, cioè una cattiva coscienza. Una cattiva coscienza, perché quando io non voglio ascoltare l'altro, ma voglio solo parlare e difendermi in un modo o nell'altro, sto dimostrando che ho una cattiva coscienza. Sto dimostrando che sono orgoglioso, che non voglio ammettere, non voglio realmente capire. Preferisco rimanere nelle mie idee perché le mie idee sono più comode. Esempio, questa cosa per me non è peccato, tu mi stai cercando di dire che è peccato secondo la scrittura, no, non ti ascolto più di tanto, e poi io ho i miei 4-5 versetti preferiti, magari fuori dal contesto, che dicono che quella cosa che io sto facendo non è peccato. Quindi ancora autodifesa e cattiva coscienza. I consigli prematuri, cioè quelli dati prima di capire il vero bisogno, comunicano la mancanza di rispetto per la persona e il suo problema. Quante volte parli con una persona e gli vuoi dare il consiglio prima che ti ha spiegato tutta la questione e poi gli dai un consiglio completamente sbagliato? Perché? Perché hai fretta di dare il consiglio. Personalmente, quando parlo con una persona che mi sta raccontando una questione abbastanza lunga, e magari mi viene, mentre lei sta parlando, qualcosa da dire, me lo segno velocemente su un foglietto, una parola, e poi continuo ad ascoltare. E poi magari quel consiglio che volevo dare magari non servirà. Perché? Perché alla fine della storia la storia era diversa. Quindi anche in questo dobbiamo stare attenti, perché noi possiamo consigliare a una persona una cosa sbagliata. Perché? Perché non abbiamo ascoltato fino alla fine, abbiamo interrotto. E magari diciamo, sì, però devi fare questa cosa. In realtà non è quella cosa che devi fare. Perché? Perché la situazione era completamente diversa. Ma il nostro orgoglio, il nostro egocentrismo, la nostra mancanza di autocontrollo, la nostra mancanza di non voler capire l'altro, la nostra mancanza di non voler risolvere, la nostra autodifesa, ha fatto sì che diamo un consiglio prematuro completamente sbagliato. Quindi chi risponde senza ascoltare, prima mostra il suo peccato e poi rimarrà in essi. Quindi rispondi solo dopo che la persona ha finito di parlare. E poi naturalmente dovremo parlare, che una persona non può parlare 45 minuti e poi tu devi dire, deve andare a piccoli passi, specialmente se sta parlando un uomo o una donna. Bisogna trovare un buon equilibrio, e questo lo parleremo in modo specifico quando parleremo la comunicazione, diciamo, fra uomo e donna. Quindi stiamo discutendo una cosa, ti do un concetto, mi fermo, ascolto il tuo concetto, poi io rispondo alla tua risposta, poi vado avanti un po', poi mi fermo, l'altra persona, e questo è il modo di comunicare, il modo giusto. Quindi rispondi solo dopo che la persona ha finito. Non parlare assolutamente sopra le persone. E questo è un altro problema che abbiamo e che dimostra che non abbiamo autocontrollo nella lingua. Infatti Giacomo, dopo aver dato questa direttiva, parlerà della lingua, non a caso, e dirà che la lingua è indomabile, eccetera, eccetera, perché solo lo spirito può domare questa lingua. E ogni volta che noi stiamo parlando sopra le altre persone, ecco lì che dimostriamo la nostra mancanza di autocontrollo. Ecco lì che dimostriamo che non siamo ripieni dello spirito. E qualcuno potrebbe dire, ma sì, ma se quella persona sta dicendo una stupidaggine, la devo fermare sul nascere. No. Sai che sta dicendo una stupidaggine? O tu pensi che sia una stupidaggine? Quando ha finito di parlare, gli dici, guarda, quella cosa non è così. Non parlargli sopra. Dobbiamo ascoltare bene l'altra persona. Quando una persona parla, ascolta attentamente. Non pensare di saper già quello che sta per dire, perché non sei così, non sai quello che sta per dire la persona. E non pensare di sapere delle cose che la persona non sta dicendo. Tante volte noi diciamo, ah, ha detto questo perché voleva dire questo, perché voleva dire... E poi a volte ci costruiamo dei castelli. Sentiamo, ascoltiamo le parole che sta dicendo, non andiamo oltre. Quando una persona parla, non pensare a ciò che devi dire tu. Questo è un altro problema. Tante volte noi parliamo con una persona. Questa persona ci risponde e ci dice una cosa che più o meno non c'entra più niente col discorso che ho fatto. Che cosa è accaduto? È accaduto che quella persona non ha ascoltato tutto quello che stavo dicendo, ha ascoltato una parte. E mentre io continuavo a parlare, l'altra persona pensava a cosa dire. E questo non è buono, perché non stiamo ascoltando tutto il discorso. Tante volte la nostra paura è questa, che magari l'altra persona finisce di parlare e c'è un attimo di silenzio. Non dobbiamo aver paura del silenzio. Non è che dobbiamo essere le macchinette che parlano in... No, la persona finisce il suo discorso, non serve che dai subito una risposta. Un attimo di silenzio. Ripensa a quello che ha detto, pensa in quel momento la risposta che devi dare. Non pensarla in anticipo mentre la persona sta parlando. Ok? Quindi questo è importante e dice Giacomo, è una cosa che vi farà solo del bene. Quinta domanda. Secondo Proverbi 21-28, chi potrà sempre parlare? Wow, c'è una persona che potrà sempre, sempre, sempre parlare. Bene, queste sono le risposte. Proverbi 21-28 dice così. Il testimone bugiardo perirà, ma l'uomo che ascolta potrà sempre parlare. Quindi se vuoi parlare sempre, ma non sempre nel senso continuativo, sempre nel senso che puoi dare una risposta. Se vuoi parlare, prima ascolta. Non puoi pretendere di parlare se prima non ascolti. E questo è anche un altro principio molto importante. Come dobbiamo ascoltare? Ascoltare totalmente. Quindi ogni singola parola che la persona sta dicendo. Ascolta attentamente. Quindi non distrarti. Se sei al telefono, non distrarti con computer, Facebook o altre cose. Ma ascolta attentamente. Ascolta le altre angolazioni. Proverbi 15:22 dice «I disegni falliscono dove mancano i consigli, ma riescono dove sono molti i consiglieri». Quindi se io sto chiedendo a una persona un consiglio e lui mi sta dando un'angolazione diversa della situazione, del problema, del mio modo di agire, ascolto. Anche se è una cosa diversa, perché? Perché questo mi potrà dare assolutamente la vittoria. Ascolta senza interrompere, questo è una grande cosa e per fare questo dobbiamo essere molto disciplinati, molti ripieni dello spirito e lo vedremo specialmente quando noi parliamo con le persone. Impariamo ad aspettare il tempo, non interrompiamo la persona. lasciamo finire il concetto. Ascolta senza considerare l'altro un nemico. Anche questo è importante. Proverbi 25:12. Per un orecchio docile, chi riprende con saggezza un anello d'oro, un ornamento d'oro fino. Cioè, se tu sei una persona umile, quando la persona ti sta parlando, magari ti sta dicendo anche di una cosa che è sbagliata, se tu la guardi come un nemico, non riuscirai ad ascoltare. Penserai che ti sta dicendo questo solo per farti un dispetto e non riuscirai ad avere la benedizione, non riuscirai a ricevere la saggezza come un anello d'oro, un ornamento d'oro fino. Quindi ascolta senza considerare l'altro nemico, quindi non pensare di difenderti, perché tante volte quando noi ci difendiamo non ascoltiamo. Ascolta senza pregiudizi. So già dove vuole arrivare, so già dove vuole parare. Quante volte quando ascoltiamo una persona diciamo, so già dove vuole arrivare, ma neanche non l'ascolto perché alla fine vuole arrivare lì, quindi non lo ascolto attentamente. E questo è sbagliato. E se tu non ascolti, non potrai parlare. Ascolta con umiltà, Galati 6:3. Infatti se uno pensa di essere qualcosa, pur non essendo nulla, inganna se stesso. Quindi devi essere umile. Non pensare di ascoltare la persona diciamo, ma io sono migliore, io questi errori non li faccio, io sono così. No, ascolta con umiltà affinché tu possa aiutare il fratello che è caduto e sostenerlo, come dice proprio il contesto di Galati 6. Ascolta senza escludere un messaggio dall'alto. Qualsiasi persona può parlare per Dio. Qualsiasi persona. Anche un bambino, anche un non credente, anche qualsiasi persona. Quindi quando noi ascoltiamo le persone, valutiamo quello che stanno dicendo, ascoltiamo attentamente, stiamo attenti perché magari Dio ci vuole dare una parola proprio tramite quel bambino. E tante volte i bambini sono grandemente usati da Dio per questo. Mettono in evidenza i nostri errori, mettono in evidenza le nostre mancanze, e se noi li ascoltiamo attentamente, vedremo proprio Dio parlarci. Quindi stiamo attenti ai messaggi. Ascolta per capire. Quindi noi dobbiamo ascoltare per capire quello che l'altra persona che sta dicendo. Non per aver ragione, ma voglio capire quello che sta dicendo la persona. Non è che voglio aver ragione, voglio capire perché lei dice questo. E quindi qui possiamo usare delle domande di chiarimento. Quindi la persona parla. Allora possiamo dire, allora mi stai dicendo che, per esempio, la persona ha parlato per 5-10 minuti, noi abbiamo ascoltato, poi gli possiamo dire, allora mi stai dicendo che, e fargli un riassunto per capire se abbiamo veramente capito quello che ci stava dicendo. Oppure, c'è una cosa che ha detto che non abbiamo capito bene, facciamo quest'altra domanda di chiarimento. Che cosa volevi dire quando hai usato questa parola? Questa è anche una cosa importante, perché a volte usiamo parole che altre persone danno significati diversi e quindi dobbiamo chiarire quella parola che cosa significa, perché a volte ci bisticciamo su delle cose quando in realtà stiamo dicendo la stessa cosa. Però noi dobbiamo ascoltare bene, magari fare anche queste domande di chiarimento, poi anche delle domande di riepilogo. Di tutto quello che mi hai detto, qual è la cosa più importante che vuoi che io capisca? Perché magari tante volte persone parlano tanto, hanno detto tanti argomenti, tante situazioni, ma in tutto questo cos'è che vuoi che io capisca in particolare? Allora proviamo a vedere adesso questo schema. Questo schema è semplicemente lo schema della comunicazione, quindi vediamo due persone, uno è il mittente, cioè colui che parla, uno è il destinatario o ricevente, colui che riceve naturalmente il messaggio, e poi c'è il messaggio. Il messaggio passa attraverso un mezzo. In questo caso il nostro mezzo è il parlare, quindi un mittente parla e un destinatario riceve quello che è stato trasmesso dal mittente, quindi molto molto semplice. Però iniziamo a vedere alcune cose. Parlare non sempre significa comunicare, perché comunicare significa avere in comune, comunicare, comune, avere qualcosa in comune. Se io parlo, ma la persona non riceve niente o non capisce niente di quello che sto dicendo, non sto comunicando, Sto solo parlando. Quindi è inutile che io parli se l'altro non riceve la mia comunicazione. Un'altra cosa, parlare può essere un monologo, mentre comunicare è sempre un dialogo. Quindi parlare può essere un monologo, quindi io parlo, però non sono sicuro che sto comunicando. Invece quando sto comunicando, quando io parlo, l'altra persona riceve e la persona che ha ricevuto mi mostra in qualche modo che ha ricevuto quello che ho detto. E naturalmente come possiamo capire se l'altro ha ricevuto ciò che ha detto? Quest'altra persona manderà un feedback, cioè un messaggio di ritorno. Quindi il mittente dà un messaggio, il destinatario lo riceve e per far capire di aver ricevuto bene il messaggio manda a sua volta un messaggio di ritorno che mostra che ha capito quello che gli è stato detto. Quindi come capisco se l'altro ha ricevuto ciò che... Facciamo un esempio di evangelizzazione, così viene semplice. Allora il mittente dice: come puoi andare in cielo? Il destinatario risponde: con l'aereo. Cosa è successo? Perché alla domanda come puoi andare in cielo, l'altro ha risposto con l'aereo. Perché semplicemente la persona, il destinatario, ha un filtro. Cosa significa questo filtro? Il filtro può essere il contesto, può essere un pregiudizio, può essere un paradigma, può essere la differenza fra uomo e donna, che questa è abissale quando parliamo, può essere uno spirito critico, può essere la fretta, può essere la cultura, può essere la lingua, può credere di aver capito quando in realtà non ha capito. Quindi, allora io mando il mio messaggio, come puoi andare in cielo? L'altra persona, cielo, pensa a dove ci sono le nuvole. E lui risponde naturalmente con l'aereo. Perché? Perché lui non ha concetti, come magari noi che stiamo evangelizzando, concetti divini, cioè concetti spirituali, dove il cielo è per noi il paradiso. Per lui, che non ha questa cultura, che è diverso, quando sente la parola cielo, pensa a dove sono le nuvole. E quindi la sua risposta con l'aereo è la risposta sensata per lui. Allora, naturalmente, noi abbiamo comunicato qualcosa a questa persona? Sì, ma non quello che noi volevamo comunicare, perché noi volevamo comunicare come andare in cielo, cioè in paradiso. Quindi che cosa devo fare? Se durante evangelizzazione dico come puoi andare in cielo, l'altra persona mi risponde per assurdo con l'aereo, allora io devo ricalibrare il mio messaggio. Quindi mandare il messaggio con altre parole. Esempio, come puoi andare in cielo? Filtro con l'aereo, risposta. Ah, scusa, per cielo intendevo il paradiso. Quindi, evidenziare, sottolineare, mostrare, far capire che cos'è la parola utilizzata da noi. E questo è importantissimo. Perché? Vi faccio una domanda. Che cos'è una penna? La risposta esatta è dipende. Dipende da che cosa? Dipende dal contesto. Perché la parola penna è scritta nello stesso modo, può avere un sacco di significati. Esempio, la penna quella con cui scriviamo, la penna dell'indiano, la penna che si mangia, la pasta, le penne, quindi una penna, la penna che riguarda una vela su una barca. Quindi la parola penna, abbiamo già quattro significati. Quindi magari se sono in cucina, passami le penne, so che mi devi passare la pasta. Se stiamo facendo lo studio biblico e ti dico passami una penna, sai che mi devi dare quella che scrivo. Però se non ci fosse il contesto, ci sarebbe un po' di confusione. E tante volte abbiamo confusione anche fra di noi, anche quando parliamo fra credenti. Perché? Perché non definiamo le parole nello stesso modo. Prendiamo un altro esempio sempre da evangelizzazione. Parliamo con una persona e diciamo, ma tu confessi i tuoi peccati? La persona che riceve pensa subito, confessione, andare dal prete. In realtà noi diciamo confessare i peccati a Gesù, chiedere perdono a Gesù dei nostri peccati. Però la persona che non ha la nostra cultura, che ha questo filtro, tra virgolette, chiamiamo religioso, quando tu gli dici hai confessato i tuoi peccati, lui pensa subito al prete. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ricalibrare il messaggio. Hai confessato i tuoi peccati direttamente a Gesù? Quindi, evidenziando, non diamo fuga alla notizia, a quello che noi stiamo dicendo. Altro esempio, sempre con le stesse parole. vengo in chiesa e dico, sai, ieri mi sono divertito tantissimo con quel mago. Io ti guardo e ti posso dire, ma che hai fatto? Sai che è peccato andare dai maghi, fare cartomagia, farsi predire il futuro? Ma lui, quando mi ha detto mi sono divertito molto col mago, non intendeva il mago, quello che fa i tarocchi, ma intendeva il prestigiatore, che non c'è nulla di male. Vedete? La parola è la stessa. Però, quando noi la comunichiamo alla persona, dobbiamo accertarci che capisca esattamente quello che facciamo, o quello, meglio, quello che stiamo dicendo. Perché? Perché altrimenti si creerà solo ed unicamente confusione. Quindi, quanto è importante chiarire i termini. In particolare questo fra marito e moglie. Perché a volte noi diciamo una cosa, uno dice un'altra, però le parole sembrano le stesse, ma ognuno sta pensando qualcosa di diverso. Allora, come possiamo vedere un altro feedback interessante? Attraverso l'espressione del volto. Se io, per esempio, ti dico una cosa, io vedo se dal tuo volto se stai capendo, se sei attento oppure no, se mi guardi negli occhi oppure sei lì col telefonino in mano e quindi non mi stai ascoltando. Quindi osservo la tua reazione alle mie parole. Quindi questo è importante. Se dobbiamo parlare con una persona, la cosa migliore da fare è faccia a faccia. No telefonate, ma faccia a faccia. Perché SMS c'è una confusione totale, perché non si riesce a capire tanto. Al telefono non riesco a vedere la tua espressione, quindi non so se stai comprendendo oppure no. Invece, quando ti vedo faccia a faccia, ho molto molto più feedback. Quindi, tornando al nostro esempio, come puoi andare in cielo? Fai la domanda. E poi puoi sottolineare, hai mai sentito il Vangelo? Quindi chiarire i termini che stai utilizzando. Fai delle domande per capire se l'altro sta ricevendo ciò che gli stiamo comunicando. Quindi gli do un messaggio e poi gli faccio una domanda per capire se sta comprendendo quello che sto dicendo. Quindi una cosa importantissima da non fare quando evangelizziamo è parlare evangelichese o parlare termini difficili. Esempio, se io vado per strada e gli dico, ma tu sei stato redento dai tuoi peccati attraverso il lavacro del sangue dell'agnello purissimo di Gesù Cristo, il sommo sacerdote che è sceso da... eccetera eccetera, quell'altro mi guarda così, ma che cosa sta dicendo? E poi noi ci lamentiamo, ah, lui non vuole ascoltare il Vangelo. No, non è che lui non vuole ascoltare il Vangelo, il punto è che non gli hai comunicato assolutamente niente con queste parole. Quindi dobbiamo imparare a comunicare nel modo più semplice possibile. Quindi spiega il tuo messaggio con parole diverse e magari con qualche esempio e metafora comprensibile. Quindi non solo diamo un messaggio, ma utilizziamo degli esempi, usiamo delle illustrazioni, usiamo delle immagini. Da chi possiamo imparare tutto questo? Chi è il maestro per eccellenza della comunicazione? Gesù Cristo. Gesù, guardando proprio i Vangeli, vediamo che Gesù era il miglior comunicatore possibile. Perché? Perché lui parlava di concetti, poi faceva degli esempi attraverso parabole, attraverso metafore, attraverso altre cose, e poi lui che cosa faceva? Faceva delle domande. Avete capito quello che ho detto? Sì, ok, allora fate altrettanto. Secondo voi, chi dei due aveva ragione? Il primo o il secondo? Ah, il secondo, ok, quindi fai anche tu il secondo. Ok, quindi utilizzare questa forma che Gesù stesso utilizzava. Lo vediamo quando parlava con Nicodemo, lo vediamo con la donna samaritana, lo vediamo ovunque. Lui faceva sempre delle domande per capire se i suoi interlocutori lo stavano comprendendo. Un'altra cosa che non dobbiamo fare è dare troppa informazione tutti una volta. Non possiamo bombardare le persone di informazioni. Dobbiamo darne alla volta. Esempio, quando noi evangelizziamo, sapete un grande problema qual è? Che noi iniziamo da Genesi e finiamo in Apocalisse. E iniziamo a dire, sì, perché tu hai peccato, hai fatto questo, 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 e così ci sarà un giudizio, eh? Allora vuoi credere in Gesù? E lui gli hai dato così informazioni che non riesce più a ricordare niente. Invece qual è il miglior metodo di evangelizzazione? Passo passo. Quello che io preferisco, è quello che viene chiamato la via del maestro. Come funziona? Inizi così. Semplice. Hai mai detto una bugia? Prima domanda. La risposta della persona dice sì. Come si chiama uno che dice bugie? Bugiardo. Ok. Ha mai rubato qualcosa anche di piccolo? No, ti dice. Mi hai appena detto che sono bugiardo. Non hai mai rubato niente di piccolo, neanche quando eri piccolo, una figurina? E lui dirà sì. Come si chiama uno che ruba? Ladro. E poi andando avanti così. Quindi piccoli passi per far comprendere il peccato e poi dire, ok, a questo punto hai bisogno che qualcuno paghi al posto tuo. Gesù Cristo è morto sulla croce per i tuoi peccati. Se tu credi in Lui, allora puoi essere salvato. Questa cosa che ti sto dicendo ha senso? Sì, no, forse. Vedete, utilizzando queste piccole domande, riusciamo a comunicare in un modo eccellente il Vangelo, senza dare tutte le informazioni tutto di un colpo. Quindi, per comunicare bene, fai delle domande o riassumi ciò che l'altro sta dicendo. Quindi, voglio capire se tu mi stai comprendendo, ti faccio una domanda. Allora hai capito che cosa intendevo? Sì. Cosa stavo intendendo? Ah, intendevi questo. Bene. Oppure se io sto ascoltando te, faccio un riassunto di quello che mi stai dicendo. Ah, allora tu mi stai dicendo che? E do, diciamo, quello che devo dire. Mi stavi dicendo che? Oppure con questo volevi dire che? E questo aiuta a comunicare nel modo migliore. La cosa essenziale nella comunicazione, oltre a cercare di comunicare meglio possibile, è che un'altra cosa che dobbiamo fare è che dobbiamo ascoltare entrambe le parti. Perché? Perché tante volte pensiamo, ah, io sono il parlatore, tu sei l'ascoltatore. No. Io sono l'ascoltatore e tu sei l'ascoltatore, il parlatore. Cosa significa? Significa che questo ruolo, mittente e destinatario, praticamente cambia continuamente. Perché io dico a te una cosa, tu dici a me, io dico a te, tu dici a me, e quindi io devo parlare, ma devo anche ascoltare quello che tu naturalmente mi stai dicendo. Allora dobbiamo imparare a prendere le opportunità per incoraggiare. L'incoraggiamento avviene in maniera più efficace quando ci sono delle occasioni che tu riesci a cogliere, anziché creare. Non è che dici, ok, oggi vado a incoraggiare qualcuno, e vado per strada, in trovo uno, voglio incoraggiarti a... No. Ma, a volte, parlando con le persone, a un certo punto scopriremo che magari hanno una difficoltà, un problema. Bene, quando vediamo questo, ok, questo è il momento giusto per incoraggiare la persona, perché ho visto un bisogno e voglio colmarlo nel modo migliore possibile. Certamente, il più delle volte l'incoraggiamento avviene nel mezzo di ciò che sembra una conversazione del tutto ordinaria. Quindi stiamo parlando del più del meno, magari la persona dice sì, però ho questo problema. Ok, in questo momento che tu hai detto ho questo problema, io che cosa posso fare? Posso incoraggiarti, posso parlarti. Però per incoraggiarti nel modo giusto devo ascoltarti. Quando facciamo attenzione ai scambi comuni, con un orecchio sensibile, con una mente motivata al servizio e con un cuore d'amore, le opportunità per incoraggiare l'altro, stai pur certo che non mancheranno mai. Nessuno naturalmente pubblicizza i reali problemi, ma nell'intimo sappiamo di aver bisogno di aiuto. Quindi non è che dico, oggi sto male, chi mi vuole aiutare? No, non lo farò mai. Però tante volte ci lasciamo volontariamente, tra virgolette, sfuggire dei piccoli indizi. Quindi una piccola parola che se una persona ha un orecchio sensibile riconoscerà che ho detto quella parola perché ho bisogno di incoraggiamento, ma non lo voglio chiedere perché magari non me la sento di chiedere. Però se tu hai un orecchio sensibile riesci a sentire da un discorso un qualcosa che io posso naturalmente aiutarti. Esempio, quando io faccio la domanda a una persona come stai, e la faccio naturalmente in modo onesto, non una parola oziosa, cioè detta tanto per dire. E se io dico a una persona, come stai? E lui mi risponde, oh, tutto sommato sto bene, suppongo. Ce ne sono di indizi per capire che non sta bene. E magari vuole proprio che noi possiamo incoraggiarlo, quindi gli chiediamo, ma scusa, dimmi che cosa c'è che non va. Poi la persona può dirtelo o non dirtelo, quello è un altro discorso. Però noi dobbiamo avere questo orecchio attento, pronto ad ascoltare per aiutare. O a volte, magari dice, come stai? E la persona, certo, ci vuole molto a restare a galla oggigiorno. Bene, ci sentiamo. Vediamo che c'è qualcosa. Questa persona sta comunicando che c'è una difficoltà. E poi dice, bene, ci sentiamo, cioè sta cercando di chiudere la comunicazione. Quindi la mia risposta sbrigativa conteneva un velato invito interiore a indagare. Velato perché non era affatto sicuro che l'amico volesse capire se stiamo bene, perché tutti diciamo come va. Però tanti non gli interessa sapere veramente come va. È solo un modo per essere gentili. Quindi che cosa fa la persona? Dico, ma certo ci vuole molto per stare a galla oggigiorno. Bene, dai, ci sentiamo. No, no, scusa, dai, vuoi parlare? Posso aiutarti? E questo è il modo che noi dobbiamo incoraggiare le persone. Chi incoraggia deve acquisire quindi anche l'abilità di leggere fra le righe. Queste comunicazioni, tra virgolette, nascoste vanno ascoltate. E noi quando parliamo con le persone, se abbiamo un orecchio sensibile, riusciremo a vedere, a captare, utilizziamo questo termine, delle piccole parole, delle piccole frasi che stanno in un certo senso gridando aiuto. E quando noi vediamo, nemmeno se la persona sta male, ma non dobbiamo cercare in ogni frase un bisogno nascosto. Come va? Bene, grazie. Ha detto bene, ha detto grazie. Bene, grazie, quindi significa che non sta bene, perché no. Dobbiamo sempre avere un equilibrio. E naturalmente, guidati dallo spirito, possiamo capire bene le cose. Un altro esempio. Quel sermone oggi non era un granché. Cioè, hai sentito un messaggio e poi una persona dice, quel sermone oggi non era un granché. Che cosa sta comunicando? Uno, il senso logico può essere, forse, il messaggio era veramente mediocre. Quindi era un messaggio che non era un granché. Però quel sermone oggi non era un granché. Io posso indagare. Che cosa intendi? Perché dici così? No? Ah no, non mi è piaciuto come ha messo i versetti, quindi veramente quel sermone non era un granché. Oppure, quel sermone non era un granché, può tenere nascosto, quel sermone ha messo il dito nella piaga, nella mia piaga, ma non voglio affrontare il problema che solleva. Quindi sta screditando quel sermone perché quel sermone ha toccato un punto dolente della vita di questa persona. Oppure, questa frase può significare, ho un risentimento verso il predicatore. Qualunque cosa dicesse non mi andrebbe mai bene. Quindi anche qui vediamo sotto questa frase può esserci questo. Oppure magari avessi io l'opportunità di insegnare o di predicare. Penso che mi darebbe una grande soddisfazione stare su quel pulpito lì davanti a tanta gente. E io ho detto quel sermone oggi non era un granché perché avevo questo risentimento nel cuore. Oppure lotto con problemi che non rientrano mai negli argomenti scelti dal predicatore. Quindi anche questo. Ah, quel sermone non era un granché. Perché? Perché abbiamo parlato di cielo, di cose spirituali, eccetera, eccetera. Però io ho un problema che il predicatore non affronta mai. Quindi non è un granché questa predica. Ok? Quindi in questa parola, in questa frase, quel sermone oggi non era di un granché, possono essere nascoste tante cose. Oppure può essere veramente che il sermone non era un granché. Quindi dobbiamo avere equilibrio, non dobbiamo andare da una parte all'altra. Una cosa importante, quindi, l'ascolto attivo richiede uno sforzo di concentrazione. Abbiamo detto che ascoltare è una disciplina spirituale. Quindi non è qualcosa che ci verrà naturalmente. Sarà qualcosa che ci dobbiamo allenare, perché succederà che adesso che inizieremo ad ascoltare gli altri, inizieremo ad ascoltare, poi magari la nostra mente vagherà, magari pensa, ah, ma so già, oppure ci distrarremo, penseremo a come rispondere. Devo ascoltare. È una disciplina, è importante. Prendi nota delle espressioni del viso, le spalle curve, la voce senza vitalità, gli occhi che si riempiono, per esempio, di lacrime, sono tutti dei segnali che ci aiutano a capire molto, molto di più quello che la persona vuole comunicare. Utilizziamo anche tante frasi che possiamo chiamare apriporte. Quindi stiamo parlando con una persona, possiamo dire, che cosa vuoi dire con questa frase? O che cosa intendi con quella parola? Vorrei sentire il tuo parere su questa cosa. Oppure, ah sì? Non tanto, non ti ha aiutato tanto, questo messaggio. Quindi utilizziamo queste frasi, chiamiamole apriporta, per aiutare e per ascoltare meglio. E qui, come vediamo in questa diapositiva, non si discute per avere ragione, ma per capire. Uno dei tanti problemi che noi abbiamo è che quando noi discutiamo con le altre persone, in realtà non vogliamo capire il punto di vista di quella persona, ma vogliamo imporre il nostro punto di vista. E quindi non ascoltiamo, ma pensiamo piuttosto come ribattere. Ma ricordiamoci, non si discute per aver ragione, ma per capire. E arriviamo alla diapositiva che abbiamo visto dall'inizio. Alcune persone ascoltano la metà, capiscono un quarto e raccontano il doppio. Non deve essere il nostro caso. Quindi abbiamo visto che alla radice di molti problemi di comunicazione oggi c'è la mancanza di ascolto. Uno dei più grandi problemi che crea divisioni è proprio la mancanza di ascolto. Questo vale fra marito e moglie, fra amici, fra membri di chiesa. Perché? Perché non stiamo ascoltando attentamente. Perché se noi ascoltassimo attentamente, riusciremo a capire l'altro, riusciremo a trovare un accordo. E se vuoi migliorare, quindi nella comunicazione, da oggi devi allenarti per migliorare 2 per 1. Quindi ascolta il doppio e parla la metà. La sfida per noi in queste prossime settimane è proprio ascoltare di più e parlare un po' di meno. Però quando parliamo, perché qualcuno dice, ah beh, quello è una persona silenziosa, non parla mai. Però se quando parla dice stupidaggini, non va bene. Quindi anche quando noi parliamo dobbiamo parlare in un modo saggio e giusto. Quindi la nostra sfida, ascolta il doppio e parla la metà. E volevo concludere con questo filmato. L'abbiamo visto già altre volte, però voglio vederlo oggi perché ha molto a che fare con quello che naturalmente abbiamo detto. Quindi vediamo questo filmato.
Una delle definizioni nel vocabolario di barometro è quello di segnalatore. Pertanto, ogni qualvolta che avvertiamo della difensiva in noi o negli altri, è come se il barometro stesse segnalando orgoglio o immaturità. Non puoi startene sulla difensiva se intendi dimostrare umiltà e somiglianza a Gesù. Non puoi startene sulla difensiva se vuoi essere insegnato dal Signore. Non puoi startene sulla difensiva se pastori, anziani ed altri credenti hanno il loro giusto posto nella tua crescita spirituale. Una sincera e valida domanda da porsi è: sono io una persona difensiva? Se stiamo sulla difensiva quando qualcuno ci segnala qualcosa che non va nelle nostre vite, allora siamo quasi sicuramente immaturi. Difensiva è radicata nell'orgoglio e nel pregiudizio. Rifiutarsi di accettare la correzione è un segnale di difensiva radicata nell'orgoglio. Lo stare sulla difensiva si fa sentire quando una persona tocca un tasto dolente della mia anima, possibilmente mettendo in evidenza che io potrei sbagliarmi in qualcosa. Stare sulla difensiva è quel sentimento che provo quando qualcuno mette in evidenza qualcosa di me, che magari ho dei punti ciechi, che loro vedono ma io no. Difensiva si fa sentire quando reagisco in maniera puntigliosa, ogni qualvolta qualcuno non è d'accordo con me in qualcosa. Se io sto sulla difensiva, l'orgoglio sta prendendo il sopravvento su di me. Se io sto sulla difensiva, è come se volessi pretendere di sapere meglio di chiunque altro sia in disaccordo con me. Se io sto sulla difensiva, allora io sono quasi sicuramente non educabile, rivelando un atteggiamento interiore che mostra che non voglio avere torto. Se un altro cristiano o un pastore vuole condividere qualcosa con me, che sente sia una necessità nella mia vita. Come rispondo? Stando sulla difensiva o ascoltando pacatamente? Assicurandomi che li comprenda appieno, per poi ringraziarli della critica ed esaminarmi davanti al Signore e da Lui ricevere ciò che Egli ha preparato per me. Se io faccio così, allora sono una persona matura che vuole conformarsi al Signore. Il modo in cui si risponde in quei momenti fa la differenza fra la vera crescita spirituale e cambiamento di una persona e un'altra che si rifiuta di crescere. Se io sto sulla difensiva quando sono in disaccordo con ciò che ha detto un altro fratello o sorella in Cristo, sto dimostrando un mio desiderio di isolarmi, separandomi e dichiarando così la mia indipendenza carnale dal corpo di Cristo e dal suo capo Gesù. La difensiva è così radicata in noi stessi che è come respirare. La mettiamo in mostra anche senza accorgercene, ogni volta che veniamo messi alla prova, corretti o ammoniti. Questo è un segnale ignobile di immaturità e di orgoglio. Quando io sto sulla difensiva, non assomiglio per niente al mio Signore Gesù Cristo. Che Dio mi salvi da questo male perpetuo. Gesù non è mai stato un uomo difensivo, nemmeno una sola volta nella sua vita, ed è Lui che mi sta chiamando a sbarazzarmi. Muori a te stesso quotidianamente e diventa così un uomo senza difese, che ha affidato tutte le sue difese solamente a Cristo Gesù.